Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena, Radio Grad e Rete Gemini. Io sono Fabio Marcelli per il consueto appuntamento con la rubrica Mondo in Transizione. Innanzitutto vorrei giustificare la mia assenza di venerdì scorso, non ho potuto procedere alla consueta registrazione di questa trasmissione perché mi trovavo a Venezia, dove ero stato invitato a partecipare ad alcuni eventi nell'ambito della Biennale d'Arte che è cominciata appunto la settimana scorsa a Venezia. Faccio quindi riferimento a questi due eventi che secondo me hanno un'importanza notevole. Si riferiscono a due situazioni, una è la Palestina, l'altra è il Venezuela. Cominciamo dalla Palestina. Il museo palestinese che si è costituito da qualche anno negli Stati Uniti per iniziativa del cittadino palestinese Faisal Saleh, ha una missione che appunto è quella di ricercare e preservare la storia palestinese, costituire appunto una vetrina per l'esperienza palestinese prima e dopo la Nakba, quindi la cacciata, lo sterminio dei palestinesi dalla loro terra avvenuta nei primi anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Altri elementi della missione di questo museo sono la celebrazione di eventi culturali ed artistici palestinesi e anche la diffusione della storia palestinese al, diciamo così, audience globale e statunitense attraverso opere d'arte, film, letteratura e media in generale. E infine servire come un terreno culturale comune per tutti i palestinesi, quindi un punto di riferimento per la diaspora palestinese che, come è noto, conta molte milioni di persone sparse un po' in tutti gli angoli del globo. Ed è stato importante il fatto che, grazie appunto all'iniziativa di questo museo e del suo promotore Faisal Saleh, la Palestina è potuta appunto essere presente anche nell'ambito della Biennale di Venezia mediante un evento collaterale che è stato inaugurato sabato scorso 23 aprile, una sala di un palazzo che si chiama Palazzo Mora, che è un palazzo che si trova praticamente nei pressi del Ponte di Rialto, nel cosiddetto centro culturale europeo. Una sala di questo palazzo è stata dedicata appunto ad opere di artisti palestinesi, opere appunto di arte figurativa molto belle e molto interessanti, che costituiscono oggi e costituiranno per tutta la durata della Biennale e ci auguriamo anche in seguito un punto di riferimento importante. Perché in questo contesto attuale e contrassegnato, come sappiamo purtroppo, ancora dalla continuazione della guerra fratricida in Ucraina e dalla possibile espansione di questa guerra sia nel tempo che nello spazio, perché un evento come questo che riguarda la sfera culturale e artistica ha un'importanza a mio avviso notevole, perché dimostra appunto come i mezzi per preservare la cultura di un popolo, lo spirito di un popolo e promuoverne l'autodeterminazione vanno ben al di là e anzi si pongono in diametrale, in opposizione diametricamente tale con la guerra. Non è il popolo palestinese subisce ormai da oltre 50 anni una oppressione brutale che ha fatto migliaia di vittime, ha fatto migliaia di prigionieri palestinesi anche in tenera età, bambini arrestati e uccisi nel corso di tutti questi anni dall'occupazione israeliana. Eppure nessuno si è mai sognato, né sarebbe stato a mio parere opportuno farlo, di destinare al popolo palestinese delle armi pesanti per difendersi appunto dall'oppressione israeliana, come sta invece avvenendo ora con l'Ucraina, che come sappiamo ha subito l'invasione russa del 24 febbraio, sulla quale ci siamo più volte intrattenuti in questa sede, mettendone appunto in risalto i vari elementi di una situazione che indubbiamente è estremamente complessa e presenta vari aspetti, anche se l'opinione pubblica italiana, un po', come dire, rincitrullita dalla propaganda di guerra che subiamo tutti i giorni, tende anche in alcuni suoi sedicenti intellettuali a rifuggire questa complessità. Pare quasi che la complessità sia diventata una parolaccia e che tutto debba essere ridotto al tema appunto dell'invasione, che è un dato innegabile ma che ha delle sue radici e delle sue motivazioni che vanno attentamente indagate se vogliamo trovare una soluzione pacifica, una via d'uscita pacifica a una palude nella quale ci stiamo immergendo in modo sempre più inquietante. La paura della guerra, che come dicevo si estende sia temporalmente che spazialmente, senza che ci sia al momento nessuno che dia neanche l'impressione di voler svolgere una trattativa seria. Ma torniamo alla Palestina. In questi giorni c'è stata una grande manifestazione a Gerusalemme davanti alla moschea di Al-Aqsa, che senza dubbio è uno dei simboli politici, prima ancora che religiosi, del popolo palestinese, con la partecipazione di centinaia di migliaia di palestinesi che in questo modo hanno voluto rivendicare la propria identità e il proprio diritto di accedere a questa moschea, e questa manifestazione è stata ancora una volta brutalmente repressa dalle cosiddette forze dell'ordine israeliane, che hanno operato vari arresti. Comunque la Palestina sarà presente, come vi dicevo, alla Biennale, un evento al quale tutti quanti dovrebbero in qualche modo partecipare, così come è possibile connettersi con il sito web del museo palestinese, US Palestinian Museum. Basta digitare su Google queste parole per avere appunto il collegamento al sito web del museo palestinese, che ha appunto operato anche questa presenza che ha organizzato, sta portando avanti questa presenza nell'ambito della Biennale. Il secondo evento a cui ero stato invitato è stato venerdì sera l'inaugurazione del padiglione venezuelano, del Venezuela, presso la Biennale. Anch'esso è ricco di varie opere di arte figurativa molto belle e molto interessanti, e c'è anche un filmato storico di un noto documentarista venezuelano dedicato agli eventi del 2002, nell'aprile 2002, quando, come sappiamo, ci fu il tentativo di rovesciare il legittimo governo del presidente Chavez, che era stato eletto alla presidenza della Repubblica Venezolana nel 1998 e che stava appunto portando avanti un importante programma di trasformazione sociale e politica sia interna che internazionale del paese, e che appunto questo programma di trasformazione politica, sociale ed economica è entrato ovviamente in urto con gli interessi dell'oligarchia locale venezolana. Si parla di oligarchi ormai quasi esclusivamente con riferimento alla Russia, dove pure esistono gli oligarchi, ma gli oligarchi esistono ovunque nel mondo, compreso appunto il nostro occidente capitalistico. Uno di essi, Elon Musk, ha recentemente acquistato, come sappiamo, Twitter, consolidando posizioni di controllo dei media, un elemento appunto di importanza sempre più grande e direi sempre più fondamentale all'interno di questo mondo in crisi e in transizione, come vediamo appunto dal modo di operare dei media proprio rispetto alla guerra in corso e dal tentativo appunto di mettere a tacere in un modo o nell'altro tutte le voci dissonanti dal coro di chi dell'Occidente che si autoincensa e che si legittima appunto nel portare avanti la guerra. Tornando al padiglione venezuelano alla Biennale, questo documentario molto importante ricostruiva appunto le giornate dell'aprile 2002, quando Chavez fu vittima di un colpo di Stato, fu rapito e portato su un'isola dei Caraibi e il potere venne preso, o meglio ci fu il tentativo di prenderlo, che non ebbe mai successo, da parte appunto di una serie di personaggi legati all'oligarchia venezuelana, che proclamarono un governo che durò un paio di giorni, dopodiché fu rovesciato dalla mobilitazione popolare e anche dal fatto che buona parte delle forze armate rimase fedele al presidente Chavez, al comandante Chavez, e quindi sostenne il popolo per bloccare questo tentativo golpista, che fu bloccato, e quindi i golpisti durarono un paio di giorni nel palazzo presidenziale di Caracas, Miraflores, dopodiché furono espulsi in malo modo, ma devo dire ebbero salva completamente la vita e l'incolumità fisica, e alcuni di essi continuarono appunto, quasi tutti mi pare, a restare anche liberi, il che la dice abbastanza lunga anche sulla lungimiranza di Chavez e sui livelli profondi di umanesimo della rivoluzione bolivariana, che appunto è cominciata in Venezuela con l'ascesa al potere di Chavez nel 1998 e continua oggi con la presidenza di Nicolás Maduro. Anche qui possiamo fare qualche riferimento alla situazione attuale. Infatti quel colpo di Stato è stato uno dei tanti che in America Latina o altrove nel mondo il blocco di potere occidentale guidato dagli Stati Uniti ha portato avanti in tutti questi anni. L'elenco è lunghissimo, basti pensare al Cile, all'Argentina, alla Bolivia, all'Honduras, ma insomma voglio dire, sarebbe un elenco, la Colombia, eccetera, sarebbe lunghissimo questo elenco. E non solo in America Latina i colpi di Stato ci sono stati, ci sono stati anche altrove nel mondo. E qui l'aggancio alla situazione attuale dell'Ucraina è molto evidente e molto diretto. Se pensiamo che gli avvenimenti del Maidan, della piazza Maidan del febbraio 2014, sono stati appunto diretti e promossi in buona misura dagli Stati Uniti e dall'Occidente e dai loro servizi, dalle loro forze armate, e che appunto in questo momento è cominciata, e sono passati da allora più di 8 anni ormai, la crisi ucraina, che poi è degenerata con l'invasione russa nel febbraio di quest'anno. Quindi quello che agli Stati Uniti andò male a Caracas nel 2002 andò invece bene in Ucraina nel 2014, ovviamente sono situazioni estremamente differenti. In Venezuela c'era un governo popolare legato agli interessi e alla promozione dei diritti del popolo, che infatti è sceso in piazza in modo massiccio, organizzato ed estremamente combattivo per difendere il suo presidente Hugo Chavez e il suo governo. In Ucraina c'era invece un governo, quello di Yanukovych, che non si era particolarmente distinto per misure a favore del popolo. Yanukovych era un oligarca, così come quelli che lo hanno seguito, Poroshenko fino all'attuale Zelensky, insomma, che è anche un attore comico, diventato presidente per i suoi meriti, diciamo così, televisivi, ma legato anche lui a filo diretto ad alcuni oligarchi e ovviamente al blocco di potere occidentale che si è insediato in Ucraina proprio a partire da quegli avvenimenti del 2014. Quindi questo vi ho un po' riferito, diciamo così, i tratti salienti della mia visita a Venezia, di questa, per appunto vedere alcuni aspetti di questa biennale e partecipare agli eventi a cui ero stato invitato. Non mi soffermo ulteriormente sulla biennale, che insomma, nel bene e nel male, costituisce sempre un evento interessante e a volte anche non alieno da stimoli come quelli che vi ho appunto appena riferito. Torniamo invece alla situazione in Ucraina. Come vi dicevo, la situazione ogni giorno diventa più inquietante, perché siamo di fronte al pericolo concreto di un'estensione di questo conflitto sia nel tempo che nello spazio. Dal primo punto di vista ricordiamo che c'è una precisa idea che si è fatta strada nelle menti, secondo me non troppo lucide, dalla parte di Biden, questo personaggio un po', diciamo così, barcollante, che è alla guida degli Stati Uniti, ma che è attualmente in fortissima crisi di popolarità all'interno dell'elettorato statunitense, e quindi vuole approfittare della guerra e della sua prosecuzione a tempo indeterminato, illudendosi di riguadagnare in questo modo i favori dell'elettorato. D'altra parte si sa che tutti i presidenti, i leader più o meno democratici, per quello che si voglia, significato che si voglia attribuire a questa parola, hanno sempre nella guerra una risorsa che cercano di spendere per aumentare il consenso nei loro confronti, anche quando, come succede attualmente, appunto questo consenso, come nel caso di Biden, è un consenso in forte calo per varie ragioni legate alla crisi economica, alle promesse non mantenute e ad altri aspetti ancora. Un altro personaggio non troppo lucido e al quale sinceramente non affiderei neanche un motorino di questi elettrici da guidare, è Boris Johnson, quest'altro appunto leader del mondo occidentale, il britannico che anche lui ha i suoi guai in patria, perché appunto tra le altre cose apparentemente banali, che però a quanto pare assumono un'importanza spropositata, avrebbe organizzato una sorta di festicciola in pieno lockdown, ed è per questo è stato probabilmente giustamente criticato dalla stampa britannica, eccetera. Ebbene, anche Boris Johnson, per far dimenticare le sue magagne di questo ed altro genere, pensa bene di rilanciare la carta della guerra a oltranza contro la Russia. Il terzo personaggio, ne sarebbero molti altri, italiani neanche li citiamo, tanto non contano nulla, i vari Draghi, Di Maio, eccetera. Citiamo un terzo personaggio che è la signora van der Leyen, quest'altra appunto presidente della Commissione europea. Ebbene, tutti questi personaggi che possiamo dire costituiscono oggi la testa più o meno pensante dell'Occidente, hanno deciso che la guerra va portata avanti ad oltranza. C'è chi dice per mesi, c'è chi dice per anni, chi si spinge a dire per 20 anni, perché in tal modo costoro si illudono di provocare una crisi terminale della Russia, di Putin, liberarsi di Putin e appunto eliminare in tal modo ogni pretesa della Russia di far parte del concerto di potenze che, secondo questi, chiamiamoli dirigenti, dovrebbe presiedere alle sorti del pianeta, nel quale appunto essi sostengono l'Occidente debba essere quello che decide. E quindi non è solo la Russia, è in prospettiva anche la Cina, si parla sempre più spesso di Taiwan, eccetera. E quindi, diciamo così, c'è un progetto revanchista, come si dice, cioè di rivincita dell'Occidente, un declino, come è emerso in modo molto evidente dal ritiro disordinato e affannoso degli Stati Uniti dall'Afghanistan neanche un anno fa, nell'agosto del 2021. Costoro, che rappresentano appunto le potenze che hanno guidato a lungo il pianeta, la Gran Bretagna, la più antica, diciamo così, e più classica delle potenze imperiali e coloniali, gli Stati Uniti, che sono appunto la potenza dominante a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e infine sulla loro scia l'Unione Europea, impersonata dalla signora von der Leyen. Costoro vogliono continuare la guerra, non vogliono negoziare, e la guerra, appunto, come accennavo, si espande non solo dal punto di vista temporale, ma anche dal punto di vista spaziale. Abbiamo avuto delle dichiarazioni estremamente pericolose ed inquietanti svolte da due responsabili della difesa delle potenze che ho appena citato, e quindi il capo del Pentagono Austin e il segretario, mi pare si chiami, alle forze armate britanniche, tal Hippie, che appunto hanno sostenuto la possibilità dell'Ucraina di colpire con le armi della quale la stanno rifornendo in grande quantità anche bersagli situati sul suolo russo. E abbiamo avuto poi degli attacchi, ad esempio anche in Transnistria, che è una zona al confine con l'Ucraina, che diciamo così fa parte della Moldavia, anche se appunto un governo che da tempo, dal 1992, è un governo indipendente. E quindi una ulteriore estensione della guerra, mentre si affacciano le candidature di Svezia e Finlandia alla NATO, che se sciaguratamente dovessero essere portate avanti fino in fondo segnerebbero un nuovo momento di escalation, e qui la situazione non è per niente tranquilla. L'Italia in tutto ciò cosa fa? Non si capisce, non fa nulla, si limita ad obbedire, cioè il governo italiano guidato da Draghi si limita a obbedire alle indicazioni che gli vengono date dalla NATO innanzitutto e poi anche dall'Unione Europea, che però a sua volta obbedisce alla NATO, quindi la fonte degli ordini è sempre e solo una, e questi personaggi che purtroppo sono la guida del nostro paese si accontentano di obbedire più o meno tacendo e continuano a mandare armi. C'è qualcuno che punta un po' i piedi, Giuseppe Conte vorrebbe capire meglio qual è la linea politica che presiede alle scelte del governo italiano, visto che la situazione è in evoluzione, ma insomma pare che la risoluzione sciaguratamente votata dal Parlamento a grande maggioranza qualche tempo fa costituisca una sorta di check in bianco al governo, che potrà mandare sulla base di tale risoluzione tutte le armi che vorrà, e le armi che vorrà secondo la loro qualità, offensive, difensive, leggere, pesanti e quant'altro, all'Ucraina. Questa appunto è una tesi sostenuta ad esempio oggi sul Fatto Quotidiano da un costituzionalista molto serio come Gaetano Azzariti, il quale giustamente lamenta il fatto che il Parlamento abbia completamente abdicato ai suoi poteri in una situazione di estrema delicatezza come quella in cui ci troviamo. Leggo il titolo dell'intervista che appare oggi sul Fatto a Gaetano Azzariti: Parlamento suicida, ormai si occupa solo di questioni minori, assurda la scelta di una delega in bianco all'esecutivo. Sempre sul Fatto, che devo dire si sta dimostrando in questi giorni la voce più importante della stampa italiana contro l'unanimismo bellicista dei giornaloni cosiddetti ristrutturati appunto per appunto far fronte a questa propaganda di guerra della quale ogni giorno ci fanno grazioso omaggio. Sul Fatto di ieri c'era un'intervista anch'essa molto importante a un'altra costituzionalista di altissimo livello, che è Lorenza Carlassare, sul fatto appunto dell'articolo 11. Come sapete, al riguardo era intervenuto il presidente della Corte Costituzionale nonché politico di lungo corso italiano Gian Amato, sostenendo sulla base di un'interpretazione alquanto arzigogolata dell'articolo 10 e 11 della Costituzione che l'invio di armi all'Ucraina sarebbe stato costituzionale. Invece fortunatamente Lorenzo Carlassare rimette le cose a posto, e che si dice? Ci dice appunto che la domanda alla vendita di armi a un paese in guerra è consentita? Assolutamente no. In passato i giuristi giustificazionisti hanno tentato di salvaguardare la partecipazione ai vari interventi armati da missioni di pace come adempimento di obblighi derivanti dall'adesione alle organizzazioni internazionali con le limitazioni conseguenti, usando la seconda parte dell'articolo 11 contro la prima. Ma non ci sono due parti divise. L'articolo 11 è una disposizione unitaria che va letta nella sua unità. Aggiungo che i trattati sono subordinati all'articolo 11 e non viceversa. La Corte Costituzionale, con la sentenza 300 del 1984, ha chiarito che le finalità a cui sono subordinate le limitazioni di sovranità sono quelle stabilite nell'articolo 11, non le finalità proprie di un trattato, che anzi, quando porta limitazioni alla sovranità, non può ricevere esecuzione nel Paese se non corrisponde alle condizioni e alle finalità dettate dall'articolo 11. Il discorso è importante anche perché il ripudio della guerra non vieta solo la partecipazione a conflitti armati, ma pure l'aiuto ai paesi in guerra. Il commercio di armi con tali paesi è illegittimo. Ora, tra l'altro, non si tratta nemmeno più di armi per difendersi, ma armi, come ha detto Boris Johnson, il suo appunto tirapiede di hippie che abbiamo citato in precedenza, anche per colpire in territorio russo. Quindi Lorenza Carlassarre, dobbiamo ringraziarla per questo contributo di grande chiarezza sulla portata dell'articolo 11 e sul fatto che l'invio di armi in Ucraina è incostituzionale. Cioè, nonostante questo invio continua, come abbiamo letto nell'intervista di Azzariti, il Parlamento ha dato una delega in bianco al governo che potrebbe in teoria da qui alla fine dell'anno fare come gli pare su questa faccenda estremamente delicata. Ecco, io direi che è il caso che il popolo italiano riprenda con forza la voce in capitolo, anche le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei lavoratori promuovano, come già sta avvenendo da un po' di tempo, con azioni ancora isolate ma significative, a mobilitarsi contro la guerra e contro il coinvolgimento anticostituzionale del nostro paese in questa guerra maledetta. Ecco, per oggi è tutto. Buona serata a tutte e a tutti.